Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ispira, Signore, le nostre azioni, accompagnane con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Amen. Ben ritrovati a tutti. Mi auguro che abbiate passato una Pasqua vera, intensa, personale, che siate stati raggiunti da qualcosa di bello, profondo e vero da parte di Dio, una salvezza che diventa carne, concretezza per ciascuno. Noi oggi dobbiamo compiere il nostro ultimo passo in compagnia di Zaccheo per completare il percorso che lui ha fatto incrociando lo sguardo con lo sguardo del Signore Gesù. Oggi allora ci focalizziamo appunto sulla conclusione di questo episodio e sugli ultimi versetti, le ultime parole che troviamo in questo racconto. L'Evangelista Luca ci ricorda che Zaccheo in fretta scese dal sicomoro. Accolse Gesù pieno di gioia e vedendo ciò tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Su questa salvezza oggi voglio concentrare le mie parole. Salvezza oggi vuol dire una novità di vita che raggiunge Zaccheo nella sua concretezza. Quale spessore possiamo dare alla parola salvezza, perché è una parola che si usa tantissimo nel gergo cristiano, ecclesiale, nelle omelie, nelle catechesi, e però dobbiamo anche dargli un po' di contenuto, fare in modo che questa salvezza significhi qualcosa di concreto per ciascuno di noi, altrimenti non ha molto senso. Tra l'altro, Gesù stesso collega questa parola salvezza con l'essere figli di Abramo. Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anch'egli è figlio di Abramo, e anche questa parola pone qualche domanda, qualche problema. All'inizio del Vangelo di Luca, infatti, ci viene raccontata anche la predicazione di Giovanni Battista. A Giovanni Battista accorrevano folle e folle per farsi battezzare da lui, e Giovanni a un certo punto li apostrofa in maniera molto dura, dicendo: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate opere degne di conversione e non dite a voi stessi: abbiamo per Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Quindi per Giovanni Battista non basta fare parte del popolo di Israele, perché essere figli di Abramo in quel senso lì non serve a granché se non ci sono opere degne della conversione. Allora, che cosa vuol dire questa salvezza? Che cosa vuol dire essere figli di Abramo nel senso pieno indicato da Gesù? Che cosa vuol dire fare opere degne di conversione? Vediamo queste cose una dopo l'altra. Innanzitutto, essere figli di Abramo. Abramo è il primo uomo della storia della salvezza che pone in Dio una fiducia totale. Lui è costretto, o piuttosto spinto dalla voce di Dio, a uscire dalla propria terra, uscire dalla propria famiglia, lasciare le proprie sicurezze, mettersi in cammino, abbandonando la Mesopotamia, per andare verso una terra che il Signore indicherà. E lui si mette in cammino anche senza sapere dove potrà arrivare. Quando poi nascerà il figlio Isacco, Ancora una volta Dio gli chiederà di abbandonare le sue certezze, perché gli chiederà di sacrificare quel figlio. Va sul monte Moria e offre in olocausto tuo figlio, il tuo unico figlio che ami. E Abramo sarà disposto a fare anche questo passo di fede, di fiducia e di abbandono delle proprie certezze, delle proprie sicurezze, dei propri punti di appoggio umani, come poteva essere la terra, il clan familiare, i figli che garantiscono il futuro. Ecco, Abramo è uno che esce da tutto questo, va oltre. E quindi Zaccheo, figlio di Abramo, è un uomo che è riuscito a lasciarsi un po' alle spalle tutto quello su cui contava, sostanzialmente se stesso, la sua persona, il suo ruolo, la sua importanza, il suo lavoro, i suoi soldi. Tutto questo che prima era importante, a un certo punto non è più importante, non è più fondamentale, non è più quello che gli dà forza, salvezza e sicurezza. Per questo Zaccheo è figlio di Abramo, finalmente è diventato figlio di Abramo, non perché fosse ebreo, non perché appartenesse al popolo, no. Figlio di Abramo perché finalmente esce dalla sua zona di comfort, esce dall'appoggiarsi a se stesso. Per questo trova salvezza, perché va ad appoggiarsi su qualcun altro, va ad appoggiarsi su Dio, su Gesù che è lì davanti a lui. E poi c'è il tema delle opere degne di conversione e Zaccheo di opere ne fa. Secondo le sue stesse parole, do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Ci sono due verbi bellissimi: do, restituisco, dare e restituire. E queste sono le opere degne di conversione. Innanzitutto, dare la metà dei beni ai poveri. È il tema dell'elemosina, il tema della carità. Dare qualcosa per primo, senza che sia richiesto, senza che sia necessario. E la cosa forte di questa carità, di questa elemosina decisa da Zaccheo, è che è molto grossa e incisiva, metà del mio patrimonio. È una carità che non è semplicemente il superfluo, non è semplicemente lo spicciolo che mi ritrovo in tasca, non sono quei soldi in più dei quali in fondo posso fare a meno. Zaccheo arriva ad una carità che gli scava dentro, che fa davvero la differenza, che richiede effettivamente in lui una vera fiducia nella provvidenza. E penso che anche per noi sia un invito a gesti di carità e di elemosina che vadano un po' oltre il nostro superfluo, che nel farli un pochettino ci trema il braccio, un pochettino ci piange il cuore nel fare quell'elemosina, quel gesto di carità. È qualcosa che effettivamente va un po' a ridurre le nostre certezze e le cose su cui possiamo appoggiarci e confidare. Questa è la carità di Zaccheo, una carità che fa un po' male, che costa un po' di fatica, che va a incidere su ciò che siamo e su ciò che abbiamo. E poi c'è quell'altro verbo, restituisco quattro volte tanto. Anche il tema della restituzione è un tema bellissimo perché presuppone che io sia consapevole di aver ricevuto qualcosa. Restituisco se sono convinto che prima mi è stato dato. Qui Zaccheo restituisce a coloro a cui ha frodato qualcosa, ma il tema della restituzione è sempre dare indietro a qualcuno qualcosa che gli spetta. E quindi non è più semplicemente carità e elemosina, ma è piuttosto giustizia. Io devo dare ciò che è tuo, ciò che ti appartiene. Non soltanto perché te l'ho rubato, ma più in profondità perché è giusto che sia così, perché tutti quanti noi uomini e donne abbiamo diritto alla parte di nostri beni e alle ricchezze di questo mondo che ci servono per vivere, e se tu non ce li hai, io te li do perché sono tuoi. Dare cose a chi ne ha bisogno è innanzitutto un dovere di giustizia, non semplicemente un gesto di carità. E quindi la restituzione ci ricorda anche questo, l'importanza di fare giustizia attorno a noi, nel nostro mondo. Non possiamo dare come fosse un'elemosina qualcosa che gli altri hanno diritto a ricevere, perché le ricchezze di questo mondo devono essere disponibili per tutti nella misura in cui ciascuno ne ha bisogno. Allora, Zaccheo, figlio di Abramo, è un Zaccheo che fa un movimento nel cuore e inizia a staccare la presa da se stesso e aggrapparsi a Dio. Zaccheo che dà è un uomo che fa una carità che gli costa fatica, e Zaccheo che restituisce è un uomo che compie opere di giustizia, che ha il coraggio e la libertà di prendersi cura delle disuguaglianze che vede attorno a lui. Tutto questo è salvezza. La salvezza che entra nella casa di Zaccheo è questo: essere figlio di Abramo, dare ai poveri e restituire come gesto di giustizia. Questa è anche la salvezza a cui oggi il Signore Gesù invita ciascuno di noi.